Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è un'idea che circola, che circola anche nelle chiese, in seno alle chiese evangeliche, secondo cui si può essere cristiani senza credere in Cristo. Lo so che chiaramente questa idea, solo a sentirla, fa sobbalzare dalla sedia, come si suol dire, perché è così, così assurda, così, così ridicola. Eppure ci sono non pochi che la sostengono, ossia che si può essere cristiani senza credere in Cristo. Qualcuno dirà, com'è possibile? Cosa dicono costoro per sostenere questa idea così, così assurda? Allora, praticamente loro dicono questo, che, meglio, coloro che si definiscono cristiani che non credono in Cristo, praticamente si identificano nei valori del cristianesimo. In particolare, mettono enfasi sull'amore verso il prossimo e la solidarietà. Quindi loro apprezzano l'etica cristiana e l'insegnamento morale di Gesù. Gesù che naturalmente viene considerato da costoro un maestro di sapienza. Dunque, quando diciamo costoro parlano, diciamo, riecheggiano spesso nei loro discorsi le parole amore per il prossimo e solidarietà. D'altronde è scritto ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è un comandamento scritto nella legge di Mosè e confermato dal Signore nostro Gesù Cristo. Come anche è scritto, queste sono parole di Gesù. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e dei profeti. Ora, ci sono molte persone che si definiscono cristiani perché appunto apprezzano in particolare diciamo, l'etica o la morale insegnata da Gesù. Quindi lo ripeto, loro nei loro discorsi mettono enfasi sul comandamento di amare il prossimo come se stessi e poi queste parole di Gesù, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Sicuramente avete sentito tante persone che diciamo, citano queste parole. Che si definiscono cristiani, ma naturalmente ci tengono a puntualizzare che loro non credono in Cristo, o meglio, credono che Gesù sia stato e che era un maestro di sapienza, ma non credono che Gesù era Cristo o Messia. Ecco perché naturalmente noi diciamo che è un'idea assurda, perché noi sappiamo che non si può essere cristiani se non si crede che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma vediamo un po' di spiegare perché cristiani sono solo coloro che credono che Gesù è il Cristo e che naturalmente fanno seguire, accompagnano la fede con le opere che appunto scaturiscono dall'osservanza dei comandamenti di Cristo Gesù. Ebbene, leggiamo negli Atti degli Apostoli innanzitutto come, diciamo, è sorto il nome di cristiani. Allora, perché negli Atti degli Apostoli c'è scritto, allora prendete il capitolo 11. Capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, che voi sapete essere un libro scritto da Luca, il medico diletto, che era uno dei collaboratori del nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei Gentili. Ebbene, scritto al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 19, quanto segue: quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto, ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù, e la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Dunque, c'era stata una persecuzione dura contro i discepoli del Signore Gesù Cristo, e questa persecuzione era avvenuta a motivo di Stefano. A motivo di Stefano, che voi sapete, fu lapidato dai giudei dopo aver tenuto un discorso, diciamo, potente davanti al Sinedrio. Allora, ci fu questa persecuzione, e quelli che erano stati dispersi a motivo di questa persecuzione passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, però annunziando la parola solamente ai giudei, cioè agli ebrei di nascita, ma alcuni di loro, quindi non tutti, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci. Cosa significa? Anche ai gentili, perché appunto i greci sono gentili di nascita, perché non sono ebrei di nascita, annunziando il Signore Gesù. Allora, la scrittura dice che la mano del Signore era con loro, e il gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Allora, cosa significa questo? Che ad Antiochia, molti gentili, cioè non ebrei di nascita, credettero nella buona novella che Gesù era il Cristo, perché era questa ed è tuttora questa la buona novella, ossia l'Evangelo. È scritto, capitolo 5, versetto 42 degli Atti, infatti: e ogni giorno nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi, quando qui noi leggiamo che annunziarono la parola, appunto, è questa la parola della buona novella che Gesù è il Cristo o Messia. Allora dice la scrittura che gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Allora, il fatto della conversione diciamo, di questa moltitudine di gente arrivò alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme. E allora che fecero? Mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Allora, Antiochia, quando qui parla di Antiochia, si riferisce ad Antiochia di Siria, che adesso invece non è più in Siria, ma è in Turchia. Infatti, è una città turca. Da tenere presente che questa città di Antiochia non è Antiochia di Pisidia, dove si legge, diciamo, di cui leggiamo più avanti, dove appunto Barnaba e Paolo e Barnaba arrivarono durante il loro, diciamo, viaggio apostolico. E durante il soggiorno in quella città, l'apostolo Paolo predicò nella sinagoga di quella città, di Antiochia di Pisidia. Quindi non bisogna confondere Antiochia di Siria, di cui si parla qui al capitolo 11 degli Atti, con Antiochia di Pisidia, di cui si parla nel capitolo 13 degli Atti. Ebbene, Barnaba allora arrivò ad Antiochia e vide la grazia di Dio. Sì, perché la grazia di Dio si vede. Per grazia di Dio, vi ricordo, fratelli, che la scrittura intende l'immeritato favore di Dio, che è svariata. La grazia di Dio è svariata. Si manifesta in svariate maniere. Chiaramente lì c'erano veramente tanti che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi avevano ottenuto grazia da parte di Dio, perché coloro che credono sono stati graziati, non sono fortunati come dicono taluni, no, sono graziati. Secondo che è scritto, che dice Dio, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi i credenti sono uomini e donne a cui Dio ha voluto fare grazia, salvandoli dai loro peccati, rimettendogli i loro peccati, giustificandoli, rigenerandoli e dandogli la vita eterna. È chiaro che questa è appunto la manifestazione della grazia di Dio, che poi naturalmente si manifesta poi nel corso della vita del credente, anche, diciamo, tramite la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza, con l'evidenza del parlare in altre lingue, con i doni spirituali e con tanti altri, diciamo, benefici, diciamo, che vengono tutti da Dio per la sua grazia. Allora vide la grazia di Dio Barnaba, si rallegrò perché lui era un uomo buono, era un uomo pieno di Spirito Santo, di fede, e quindi lui vedeva il bene, lo vedeva il bene, e nel vedere il bene lui si rallegrava. Quindi nel vedere la grazia di Dio, lui si rallegrò. D'altronde dice l'apostolo Paolo in una parte della sua prima epistola ai Corinzi: se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Quindi quando un membro del corpo di Cristo riceve da parte del Signore, diciamo, il battesimo con lo Spirito Santo, o una guarigione, o un dono dello Spirito Santo, è chiaro che gli altri membri si rallegrano nel vedere tutto ciò. Perché? Perché chi ha ricevuto tutto ciò è un membro del corpo di Cristo, dato che siamo quindi membri del corpo di Cristo, siamo chiamati a rallegrarci quando il Signore onora un membro del corpo di Cristo, manifestandogli naturalmente la sua grazia. Allora si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore. Quindi li esortò a stare saldi nella fede, nella verità. E questo perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. Notate dunque il comportamento di Barnaba: si rallegrò nel vedere la grazia di Dio, poi esortò tutti i santi, quindi a stare saldi nella fede, nella verità, E questo appunto perché lui era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E ancora oggi gli uomini da bene, pieni di Spirito Santo e di fede, si comportano nella stessa maniera di Barnaba quando vedono la grazia di Dio. Certo, poi non è che non tutti sono come Barnaba, infatti ci sono quelli che appunto si indignano quando vedono qualcuno benedetto da Dio, favorito da Dio, si arrabbiano perché sono invidiosi, hanno un'invidia, voi sapete che l'invidia è la carne delle ossa, hanno un'invidia dentro che appunto li corrode. Non accettano che Dio dia a qualcuno qualcosa che non ha dato a loro. Capite? E hanno questa invidia amara, eh? Infatti sono anche contenziosi, litigiosi, sono persone veramente che quando tu li conosci ti rendi conto veramente di cosa sia l'invidia amara e lo spirito di contenzione. E allora dice che grande moltitudine fu aggiunta al Signore. Quindi c'era un grande popolo, Dio aveva un grande popolo, si può dire, ad Antiochia. E poi che cosa c'è scritto? Che Barnaba se ne andò a Tarso, perché voi sapete, andò a Tarso a cercare Saulo, perché Saulo, che si era da poco convertito al Signore, o meglio, che era stato convertito dal Signore, era di Tarso. Era di Tarso e quindi andò là, perché Barnaba sapeva che in quel momento Saulo si trovava a Tarso. E avendolo trovato, lo menò ad Antiochia. Allora, che cosa avvenne? Che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle riunanze della Chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. Quindi, Paolo e Barnaba ammaestrarono nella parola un grande popolo. Vedete cosa c'è scritto? Un grande popolo. Peraltro, questa espressione. La troviamo anche al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, dove si parla di una visione che ebbe di notte l'Apostolo Paolo a Corinto. Il Signore disse di notte in visione a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città. Vedete dunque, abbiamo appunto la stessa espressione, quindi sia ad Antiochia che a Corinto il Dio ebbe un grande popolo. Allora, cosa c'è scritto? Che fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora, chi furono coloro che furono chiamati cristiani? La scrittura dice i discepoli. Ma appunto, che cosa intende la scrittura per discepoli? La scrittura per discepoli intende uomini e donne che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo o Messia. E quindi credono nell'Evangelo e poi naturalmente che si attengono alla dottrina di Cristo che ci hanno trasmesso gli apostoli del Signore. Allora qui c'è scritto che fu ad Antiochia, quindi ad Antiochia di Siria, che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, perché poi naturalmente continuarono ad essere chiamati cristiani e questo, diciamo, nome cristiani praticamente si diffuse per tutto l'impero romano, perché voi sapete che in quel periodo dominava l'impero romano sul Mediterraneo. E allora, fratelli, qui vediamo quindi che per cristiani si intendono i discepoli del Signore Gesù Cristo. Quindi, se sono discepoli del Signore Gesù Cristo, per forza di cose sono credenti. Credono che Gesù di Nazaret è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Quindi i cristiani sono uomini e donne che hanno la fede del Vangelo, credono nel Vangelo. Non esiste un cristiano agli occhi di Dio che non creda nell'Evangelo di Cristo, nell'Evangelo di Cristo Gesù, che vi ricordo è l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Cristo Gesù. Dico, non c'è un cristiano oggi, come non c'era un cristiano allora, che non creda nell'Evangelo, perché se uno non crede nell'Evangelo non è un cristiano, si può presentare come cristiano ma non lo è, e quindi chiaramente bisogna fare una distinzione tra chi è cristiano veramente e chi non lo è, ossia tra chi è cristiano perché crede e chi dice di essere cristiano senza credere. Capite? Quello è un finto cristiano. E di finti cristiani ce ne sono veramente tanti in questo mondo. Quindi bisogna essere sempre molto attenti quando appunto uno si definisce cristiano. Vi faccio un esempio. Il capo della Chiesa Cattolica Romana non è che si definisce musulmano, si definisce cristiano. Ma è un cristiano? No, non è un cristiano. Non è un discepolo di Gesù Cristo, perché quello adora gli idoli, quello è un idolatre, non ha niente a che fare con l'idolatria, non ha niente a che fare col cristianesimo. I cristiani hanno sempre aborrito, condannato e riprovato l'idolatria. Gli cristiani non sono idolatri e gli idolatri non sono cristiani. Anche qui bisogna sempre puntualizzare, perché oggi c'è molta confusione, ma veramente molta confusione, perché molti chiamano gli idolatri cristiani. No, fratelli nel Signore, no, fratelli nel Signore. Gli idolatri vanno chiamati idolatri. Facciamo un esempio. Coloro che sono devoti a Maria non possono essere chiamati cristiani, vanno chiamati mariani. Mariani, perché loro sono dediti al culto a Maria, che è idolatria. Infatti la adorano, la invocano, per loro è la dispensatrice di tutte le grazie, è mediatrice, è avvocata, e insomma, io infatti al culto alla Dea Maria, perché hanno fatto diventare quell'umile ancella del Signore Maria, la madre del nostro Signore, hanno fatto diventare una Dea onnipotente che tutto può far entrare in cielo chiunque. Pensate un po' voi, pensate un po' voi. Sì, nella sostanza proprio è questa la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, che Maria tutto può e infatti può salvare tutti, e invece non può salvare proprio nessuno. Lei è stata salvata dal Signore per la grazia di Dio e non può, è in cielo adesso, e non può proprio salvare nessuno, anche perché Maria non ascolta le preghiere di coloro che sono sulla faccia della terra e che gli rivolgono. No, non le ascolta, bisogna dirgli anche questo ai mariani. Comunque, ai mariani bisogna quindi esortarli a ravvedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo Gesù. Adesso vi voglio leggere alcuni altri versetti che sono scritti nel libro degli Atti degli Apostoli. Allora, al capitolo 26. Allora, il contesto qual è? Allora, l'apostolo Paolo era stato arrestato e comparve davanti al re Agrippa. Attenzione, re Agrippa, alla presenza anche di altri notabili diciamo anche alla presenza del governatore Festo. Del governatore Festo. Allora, lui, mentre stava parlando davanti al re Agrippa, stava parlando in sua difesa, Ecco che c'è scritto quanto segue. Ascoltate, capitolo 26, dal versetto 24. Or mentre egli diceva queste cose, a sua difesa Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: Io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parola di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose. Perché sono persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. Ora Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: Per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo, piacesse a Dio che per poco, per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale sono io, all'infuori di questi legami. Dunque, il governatore Festa a un certo punto accusò Paolo di vaneggiare. E di vaneggiare perché, secondo Festo, la molta dottrina lo faceva andare fuori di testa all'apostolo Paolo. E ancora oggi questa è un'accusa che coloro che non conoscono il Dio lanciano ai ministri di Dio. Io ho ricevuto accuse simili. Allora, notate come Paolo rispose con quale rispetto nei confronti e anche con quale fermezza l'apostolo Paolo rispose davanti a tutti a Festo: Io non vaneggio. Eccellentissimo Festo, vedete il rispetto di Paolo verso, diciamo, l'autorità stabilita da Dio. Lo chiamò Eccellentissimo Festo. Da notare che non lo prese a male parole, non lo offese, non gli disse parolacce, ma parlò con rispetto, come è giusto che si parli a chiunque, comprese le autorità, anche quando le autorità ci dovessero, diciamo, vituperare, oltraggiare, offendere a motivo dell'Evangelo, noi dobbiamo sempre comunque rispondere con rispetto, alle autorità e prendere esempio dall'apostolo Paolo. Io non vaneggio eccellentissimo Festo, ma pronunzio parola di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza, mi piace questa espressione, al quale io parlo con franchezza, quindi senza giri di parole, senza discorsi, diciamo, ambigui, sapete come molti oggi fanno di quei discorsi ambigui, dicono, non dicono, che alla fine poi uno, dopo che li ascolta, dice: Ma questo che cosa ha voluto dire? Discorsi in cui si contraddicono, discorsi pomposi, vacui, contorti, sono dei discorsi di molti. Io li chiamerei inebrianti, nel senso che sono un vino tossico, che si avverte subito quando si leggono, ma anche quando li scrivono questi discorsi. Proprio si avverte un disagio, un turbamento a livello spirituale nel sentire costoro, perché costoro non parlano da parte di Dio, mossi da sincerità, perché sono degli ingannatori, sono doppi in parole, sono sibillini. Poi hanno un parlare dolce, hanno un parlare lusinghevole, che loro usano per ingannare le persone. Invece l'apostolo Paolo parlava con franchezza anche al re Agrippa, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è occulta, perché questo non è stato fatto in un cantuccio. Vedete con quale sicurezza l'apostolo Paolo parlava. Poi gli fa questa domanda l'apostolo Paolo al re Agrippa. Tenete presente che ci aveva un re davanti, un re. Gli ha detto: Credi tu ai profeti? Ma non solo gli ha fatto la domanda, ma gli ha dato pure la risposta, perché gli ha detto subito dopo: Io so che tu ci credi. Ora, fratelli nel Signore, Paolo sapeva che il re Agrippa credeva ai profeti. Ora, I profeti, naturalmente, qua vanno intesi per i profeti antichi che parlarono da parte di Dio e che preannunciarono la venuta del suo Cristo o Messia. E quindi, naturalmente, Paolo naturalmente si riferiva a Isaia, a Geremia, a Davide che era profeta, e Michea e così via. E Agrippa, ecco che disse delle parole, disse poche parole, però sono veramente parole, diciamo, particolari. Per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Allora, Agrippa quindi riconobbe in Paolo un cristiano. Infatti gli disse: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E naturalmente il re Agrippa sapeva chi erano i cristiani, sapeva che i cristiani credevano che Gesù era il Cristo. E infatti Paolo credeva che Gesù era il Cristo. A conferma di questo vi ricordo quello che è scritto, dobbiamo sempre confermare le cose con la scrittura, eh? Capitolo 18 degli Atti, Paolo a Corinto, ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Quindi lo testimoniava, lo predicava perché ci credeva. E infatti i cristiani credono e annunciano, senza vergognarsene, che Gesù è il Cristo. Allora vedete? Vedete Re Agrippa cosa gli disse? Per poco. Quindi c'era un qualche impedimento, eh? C'era un impedimento che non gli permetteva di diventare cristiano. Non è che gli disse: divento un cristiano, no? Per poco non mi persuadi a diventare cristiano. Quindi praticamente per poco lui non diventò cristiano. Al che Paolo, uomo che aveva la sapienza che viene da Dio, cosa gli ha detto? Parole veramente che veramente vanno imparate a memoria queste parole, eh? Vanno imparate a memoria e anche bisogna meditare su queste parole. Piacesse a Dio che per poco, per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quali sono io all'infuori di questi legami. Ora, in queste parole dell'Apostolo Paolo, detta Re Agrippa, ma veramente c'è tanto. C'è veramente tanto. Allora, notate che Paolo credeva che l'uomo diventava cristiano se piaceva a Dio. Eh sì, eh sì, eh sì. Quello che molti non vogliono sentire dire, perché molti pensano che tutti possono diventare cristiani. No. Diventano cristiani, possono diventare cristiani solamente quelli a cui Dio piace che diventano cristiani. Paolo credeva, predicava il proponimento delle elezioni di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Ricordatevelo sempre questo. Allora, piacesse a Dio. Quindi, praticamente, l'Apostolo Paolo, certo che lui desiderava, che tutti quelli che oggi, che in quel giorno lo stavano ascoltando, cioè lui desiderava che diventassero cristiani, però sapeva che il diventare cristiani dipende da Dio. Non è che dipendeva dall'Apostolo Paolo, no, fratelli nel Signore. Eppure, guardate, se uno legge attentamente la testimonianza veramente che Paolo rese davanti a Re Agrippa, a Festo e ad altri, si rende conto veramente di quanto Paolo fosse veramente un uomo saggio, un uomo anche potente nel parlare, un uomo che veramente riusciva a persuadere. Che belle parole veramente la sua testimonianza che furono. Eppure Re Agrippa non rimase persuaso a tal punto da diventare cristiano. Ma perché? Perché dipende dal Signore. Dunque, piacesse a Dio. Quindi, se piace a Dio, coloro che ci ascoltano, se piace a Dio, diventeranno cristiani. Se non piace a Dio, non diventeranno tali. Non diventeranno tali. Interessante anche questa espressione, quale sono io? Diventaste tali, quale sono io? Quindi vedete che qui c'è la confessione da parte di Paolo di essere un cristiano. Infatti noi facciamo bene a confessare di essere cristiani. Io sono un cristiano, perché sono un discepolo di Gesù il Cristo. Non mi vergogno di dire che sono un cristiano. Vedete dunque? Allora, come si fa a dire che si può essere cristiani senza credere in Cristo? Cioè, veramente, bisogna essere proprio dei folli, bisogna essere degli stolti. E infatti quelli che dicono queste cose sono dei folli, sono degli stolti, capite? Ma d'altronde, se voi ci riflettete bene, questa idea che si può essere cristiani senza credere in Cristo, fa comodo a coloro che vogliono, diciamo, riempire i locali di culto, di persone, che non è che si occupano di strappare anime al fuoco, non è che desiderano la salvezza dei peccatori, no, desiderano solamente avere il proprio locale di culto, pieno di persone che si dicono cristiani. Che si dicono cristiani, perché a loro non interessa che le persone diventino dei cristiani. All'Apostolo Paolo interessava che gli uomini diventassero cristiani, come interessa anche a noi. Ma costoro invece interessa solo che il locale si riempia di persone che si dicono cristiani, non gli interessa proprio niente della nuova nascita, della salvezza dal peccato, non gli interessa proprio niente dell'Evangelo, non gli interessa proprio niente. E infatti parlano così appunto per attirare le anime e giustificare tutti coloro che, diciamo, approvare tutti coloro che non hanno la fede. Perché non tutti hanno la fede. E allora che costoro si sono inventati questo cristianesimo senza la fede in Cristo per compiacere agli uomini e quindi per, diciamo, aiutarli ad andare all'inferno. Perché tutti coloro che si dicono cristiani ma non credono in Cristo, voi sapete che andranno all'inferno. Gesù l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, se tu ti definisci cristiano, perché ammiri l'etica cristiana, e magari anche la consideri l'etica migliore che c'è sulla faccia della terra. Quindi, se tu ti definisci cristiano per questo, semplicemente perché ammiri Gesù, lo consideri un maestro di sapienza. Se tu ti consideri cristiano perché, semplicemente perché vivi in una nazione che si dice cristiana quando non lo è, o perché ti riconosci in certi valori del cristianesimo, quale l'amore e la solidarietà, se tu ti definisci cristiano per questa ragione e non perché credi che Gesù è il Cristo, io ti assicuro che quando morirai, che quando renderai lo spirito, l'anima tua scenderà nell'Hades, dove c'è il fuoco e là sarai tormentato in mezzo al fuoco. E quando poi risusciterai nel giorno del giudizio, comparirai davanti al trono di Dio per essere giudicato secondo le tue opere e sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. dove sarai tormentato per l'eternità, perché là vanno gli increduli e tu sei un incredulo, anche se ti definisci cristiano per le ragioni appunto che ho spiegato poco fa. Quindi questo noi lo diciamo chiaramente perché viviamo in un periodo molto difficile dove appunto diciamo esiste un finto cristianesimo, un finto cristianesimo. Sì, il finto cristianesimo naturalmente è fatto di finti cristiani. Già, perché non esistono solo i veri cristiani, esistono anche i finti cristiani. D'altronde esiste anche una fede finta, esiste anche una carità finta. Non è che tutto quello che noi vediamo e sentiamo è vero. Eh? Non è che perché uno si presenta come cristiano vuol dire necessariamente che è un cristiano. Va messa alla prova per vedere se è un cristiano. Perché appunto sono tanti i cristiani che non credono in Cristo. E badate bene che nelle denominazioni evangeliche, di sedicenti cristiani, che appunto, non, appunto sono sedicenti perché non lo sono, ce ne sono tanti, ma guardate veramente tanti, ma anche tra i pastori, anche tra i pastori. Ci sono tanti veramente pastori evangelici che non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Sì, diciamo, parlano di Gesù come un maestro di sapienza, come un uomo buono, ah, addirittura riconoscono che ha fatto dei miracoli, delle guarigioni, ma non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, fratelli nel Signore. È questo il punto. Non si può essere cristiani senza credere nella buona novella che Gesù. Che Gesù è il Cristo. E quindi vedete, fratelli nel Signore, come la scrittura è chiara a tale riguardo. Non ci si può sbagliare nell'attenerci a quello che dice la scrittura. Adesso vediamo anche cosa dice l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro dice al capitolo 4 della sua prima epistola quanto segue. Dal versetto 12: Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, malfattore, o come ingerente sino ai fatti altrui. Ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome, poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedel Creatore facendo il bene. Quindi vedete a chi sta parlando qua l'Apostolo Pietro? Sta parlando agli eletti, sta parlando agli eletti, secondo la prescienza di Dio Padre. Quindi sta parlando ai discepoli. A dei discepoli di Gesù Cristo. Infatti gli disse: Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi. Quando è che si viene vituperati, diciamo, a motivo o per il nome di Cristo? Quando appunto uno crede in Cristo, confessa che Gesù è il Cristo, dice: Beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su voi. Poi cosa gli dice? Attenti a queste parole del nostro fratello Pietro. Nessuno di voi patisca come omicida, ladro, malfattore o come ingerente sino ai fatti altrui. Certo, perché se uno, diciamo, se diciamo, un credente si mette a uccidere, a rubare, a diciamo, operare male azioni, si comincia a ingerirsi nei fatti altrui, pensate. Questo pure l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro ha inserito. È chiaro che patirà. Patirà perché comunque sia incorrerà in punizioni, incorrerà in guai. Allora gli dice: Ma che cosa, a che cosa varrà, diciamo, soffrire facendo il male, come dice l'Apostolo Pietro? Che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente? Vi faccio un esempio. Se tu ti vai a fare i fatti degli altri, vai, diciamo, a casa di qualcuno e cominci a farti i fatti di quella famiglia, no? E mettiamo anche che qualcuno ti dia un pugno, che tu lo fai arrabbiare così tanto che quello ti dà un pugno, o uno schiaffo, o un calcio. E ti caccia via, da casa sua. Cioè, voglio dire, se tu ti sei, se, se andata a ingerirti nei fatti di quella famiglia, chiaramente quelli avranno sbagliato sicuramente nel metterti le mani addosso, però te la sei cercata sostanzialmente, cioè te la sei cercata proprio. Praticamente hai ricevuto una punizione per una tua male azione. No, perché farsi i fatti degli altri non è una virtù, non è una virtù, è un errore, è una cosa brutta. Infatti, voi sapete che tra la gente del mondo esistono molti detti contro quelli che non si fanno i fatti loro. E anche nelle comunità evangeliche ci sono tanti che i fatti loro non se li fanno. Si vanno a fare i fatti degli altri. Poi trovano qualcuno prima o poi che si arrabbia. Naturalmente al male rispondono con il male, perché non è che tutti al male rispondono con il bene, ci sono anche quelli che rispondono con il male. Allora dice l'Apostolo Paolo, nessuno, l'Apostolo Pietro, nessuno di voi patisca come omicida, ladro, malfattore o come ingerente sia nei fatti altrui, perché appunto non c'è nessun vanto se uno pecca e poi viene malmenato, eh? Ma dice l'Apostolo Pietro, ma se facendo il bene pure patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Quindi è bene quando diciamo, si patisce facendo il bene, ma se uno patisce facendo il male, cioè che vanto c'è? Praticamente il male è, diciamo, quello che lui praticamente si merita facendo il male. Noi naturalmente non rispondiamo al male con il male, ma ci sono quelli che risponderanno al male con il male. E quella è la punizione poi che Dio riserva a questi uomini malvagi. A questi uomini malvagi. Quindi, perché noi chiaramente non dobbiamo fare le nostre vendette, ma dobbiamo cedere il posto all'ira di Dio. Anzi, se il nostro nemico ha fame, dobbiamo dargli da mangiare, se ha sete, dobbiamo dargli da bere. Certo, rimarrà poi anche, continuerà ad essere un tuo nemico, come è successo a me. Come è successo a me, ho dato a un mio nemico da mangiare quando aveva fame, ma il nemico è rimasto nemico, c'ha un cuore duro come una pietra. Comunque, il bene è bene e naturalmente noi dobbiamo sempre continuare a farlo. Anche naturalmente a coloro che nemici erano e nemici rimangono. Comunque Dio è giusto, tranquilli che è giusto il Signore. E allora veniamo qui al nostro testo. Dice l'Apostolo Pietro: ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni. Quando è che uno patisce come cristiano? Patisce come cristiano quando appunto vive secondo i comandamenti di Cristo Gesù. E quindi vive umilmente, vive piamente, vive giustamente. Allora dice, non se ne vergogni. Quindi è molto importante questo. Ma glorifichi Dio portando questo nome. Allora vedete, fratelli nel Signore, noi dobbiamo glorificare Dio. Perché portiamo il nome di cristiani. Certo, perché è un bel nome. È un bel nome il nome di cristiano, perché appunto indica che sei un discepolo di colui che è il Cristo l'Unto. Quindi con questa predicazione vi ho voluto, diciamo, dimostrare quanto sia assurda, fallace, ridicola la tesi secondo cui basta vivere diciamo, seguendo alcuni, identificandosi in alcuni valori del cristianesimo, quale l'amore e la solidarietà, per essere definiti cristiani. Non credete a coloro che appunto portano avanti questa tesi, che ci sono sia nella Chiesa Cattolica Romana che nelle chiese evangeliche. Oramai ricordatevi che le eresie che ci sono nella Chiesa Cattolica Romana ci sono pure in buona parte di queste eresie, guardate che ci sono pure nelle chiese evangeliche. Il principio della fratellanza universale, per esempio, non è che viene sostenuto solo dalla Chiesa Cattolica Romana, secondo cui tutti sono figli di Dio. No, pure in tante chiese evangeliche tanti dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio. Quindi questa distinzione oramai, diciamo, esiste solamente tra, diciamo, in quei casi in cui c'è veramente, siamo di fronte a dei veramente cristiani, che veramente si contraddistinguono dagli idolatri. Ma guardate che oggi tanti che si dicono cristiani, non importa, diciamo, cattolici, evangelici, guardate che sono della stessa pasta, perché sono increduli, non hanno la fede, fratelli, non hanno la fede, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Poi te ne accorgi quando parlano ti accorgi che non hanno la fede in Cristo Gesù. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, state saldi nella fede. E glorificate il Dio portando questo nome, cioè il nome di cristiano. Adesso vi ho spiegato il nome di cristiano, che cosa significa, e quindi vi ho anche detto che dobbiamo glorificare il Dio portando questo nome. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.